Una trasmissione di Benedetto Ferrara and Friends.
Adosti Patalino, in cerca del mio destino. La radio risuona forte. Adosti Patalino. Cori dallo stadio, voce contro radio, occhi da bambino, faccia d'assassino, scivolo dai denti. Dentro i vostri letti, segui la mia onda, Dante chiama Londra.
Mezzanotte 8 minuti, ben ritrovati, mi ero un po' perso, ma mi tieni, Roano, torna a fare gli scherzi. Ma scusa Gabriele, ti sembra un regista serio? Prima mi lascia solo 2 o 3 giorni, poi torna e la prima cosa che fa è uno scherzo. Io non ho parole, tutto solo perché lui si è innamorato di un albero. Si è innamorato di un albero, ha cominciato a abbracciarlo e non voglio sapere di più, perché io non voglio sapere di più. Bentornati a Ovest di Paralino, oggi con me in studio Gabriele Merlini. Ciao Gabriele.
Ciao, grazie dell'invito.
Un amico, uno scrittore, un critico musicale che mette la sua firma su Rockrilla.
Yes, sir.
Quindi con te parleremo di musica, sei tifoso della Fiorentina, ma
assolutamente.
D'altra parte, e del Qatar, credo, sei un ultra del Qatar, no?
Sì, 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 sì. Sono stato terzino destro del Qatar.
Hai giocato in Qatar?
Anni 2000, sì, sì, sì.
Ah, ma che tipo di calcio faceva? Calcio qatariota?
Fluido.
Calcio fluido.
Però lì...
Vabbè. Lo sai, una volta...
Si comincia...
Incontrai Batistuta nel paddock della MotoGP, nel MotoGP Premio del Qatar, che è il primo dell'anno. E lui allora giocava in Qatar, era andato a chiudere la carriera.
Dopo l'Inter.
Sì. E gli ho chiesto, Gabriel, com'è il calcio qatariota? E lui ha cominciato a ridere.
Vabbè.
E ho detto, ma che fai qui? Pesca d'altura. Sempre, sì. Non c'è altro da fare. E allora saluto Roano comunque che è tornato, che Roano che poi c'ha la sua primavera
col sole dietro, hai visto?
Sì, ma credo che se lo porti dietro, perché lui è un ragazzo solare che ha trovato l'equilibrio con l'universo, con la legge universale che regola tutti i fenomeni. È un illuminato, come si dice, è la ragione per cui non il tempo non cioè piove ma poi torna subito il sole. Nonostante le previsioni dicano sempre giorni di pioggia, temperature a picco, poi giriamo in maglietta. Allora, oggi con Gabriele parleremo di molte cose. Parleremo di calcio qatariota, proprio degli schemi della nazionale Qatar. Parleremo di libri, di scrittura, di musica, chiaramente.
Yes,
perché te sei un critico musicale.
No,
quindi
te appartieni un critico, sono un adulatore musicale.
Sei ancora trentenne? Sei ancora trentenne, tra l'altro.
Ne fa 45.
Mi fai 45, mi porti bene. Sono io che mi sono fermato nel tempo. Cioè io no, ma dico.
Sì, sono 45 tra 15 anni. No, sono scherzo.
Tra l'altro.
Sai cosa?
Dimmi.
Ah, scusa, se non ti ho interrotto.
No, vorrei ricordare che sei un po' un sosia di Cesare Cremonini.
Sì.
Che ogni tanto ti scambiano.
Sì. Me la sono giocata negli anni, ora meno.
Sì, credo. Sì.
Lui è un po' più alto, però credo un po' più cicciotello. Sì.
Tende
un po'
Gebuha. Sì. Te sei un po' più basso,
un pochino meno slanciato di Cesare. Forse non l'ho mai visto, sai?
Vabbè,
ma dalle foto mi sembra.
Ti chiederò di cantarmi Tutti vogliono essere Robin. Allora io direi di partire, poi avremo i nostri ospiti, avremo insomma un sacco di cose, anche i vostri post naturalmente.
È una mia confessione anche.
342-8104-111 per mandare messaggio WhatsApp a me oppure a Roano oppure a Gabriele che è qui con noi a Ovest di Paralino.
I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been
Stones qui a ovest di Padalino. Allora Gabriele, tra l'altro la cosa buffa è quando siamo, abbiamo cenato insieme qualche settimana fa, no? A casa della Roberta, tu a un certo punto mi hai detto: ma io sai che avevo un coniglio?
Sì, questa è la parte che insomma, come dire, la più personale. Apriamo con il sentimento. Io avevo un coniglio a metà anni 90, naturalmente. Sai quelli lì che ti dicono: guarda, vuoi tenere un coniglio nano?
No,
prendi il coniglio nano.
Questo non lo so, c'ho un bracco enorme.
Vabbè. No, ma è anche il coniglio nano?
Sì,
è diventato una lepre. Dopo un po'. Comunque, venni, diciamo, mosso a compassione in questa brigata a prendere questo coniglio piccolino e lo chiamai Pasquale Padalino.
Ma con nome e cognome?
Con cognome. Sì, perché avevo questo e ho ancora questo vecchio vizio. Per esempio, il gatto che è campato 20 anni si chiama Paul Simon. Quindi Paul Simon e Pasquale Padalino come. E si sono conosciuti, sono stati un hanno un po' convissuto. Poi dopo ho cambiato casa e Pasquale Padalino come il coniglio venne alloggiato in un giardino.
Ma se tu avessi dovuto scrivere, no? Una storia fra Paul Simon e Pasquale Padalino, chi dei due sarebbe? Cioè, Padalino andava a fare Art Garfunkel o Paul Simon andava a fare Amoruso?
Ecco, no, ma prima una cosa non esclude l'altra, se ci pensi, perché allora, possono tranquillamente
scambio di
vivere. Parlando ancora di coppie, io ricordo, ora mentre stavo ripercorrendo le vicende del coniglio Pasquale Padalino, che un mio ai tempi compagno di classe prese l'altro coniglio. Non so se erano fratelli, però sai, conigli hanno una tendenza abbastanza, insomma, le fanno tante i genitori conigli. E quindi tra i tanti fratelli aveva anche un altro che un mio compagno di classe prese e lo chiamò Cancello.
Certo.
In onore.
No, Canceschi.
Sì. Non vorrei mettere una nota di grigio in questa mattinata di musica e sorrisi, però mi sa che Cancello fece una finaccia.
Sì, perché arrivò Terribo West da dietro.
Nelle forme di una volpe, mi pare, o una donna, insomma, non so che c'è nelle colline di Careggi, però Cancello fece una finaccia. Invece Pasquale Padalino
si è salvato.
Si è salvato grazie alla
coniglio di classe, adozione. Testa alta.
Usciva dalla difesa. Esatto. Per cui sono qui sia per, come dire, antica amicizia, ma anche perché, insomma, Padalino. Per cui.
Fantastico ascoltare in radio il mio vicino di casa, scrittore su Controradio. Poi cosa c'è scritto?
Sono una Rolex obiettivo.
Luca da Firenze, scusa, ci vedo poco perché ho preso gli occhiali sbagliati.
Quindi non ci vedo praticamente, non leggo. Aiutami a leggere, fammi di badante per piacere.
Sì, stamattina. Sì, ti tengo informata.
Ma tu sai chi è Luca da Firenze?
È messo così, il numero non lo riconosco.
Ah, quindi comunque lui ti riconosce perché sei importante, sei un... Poi io so anche dove abiti, ti vengo a cercare. Sappiamo dove abiti.
Ora indago.
Dai Roano, forza, dacci un po' d'adrenalina che ne abbiamo bisogno. Io non ho bisogno oggi, devo svegliarmi ancora. Parecchio, parecchio. Te invece sei bello...
Arzillissimo, sono venuto a piedi.
Tu sei uno...
Sono venuto a piedi.
Quindi si sveglia la mattina e comincia già a scassare...
Esatto.
Vabbè. Allora, questi sono i Negrita, questa è la canzone vecchissima, che è quella che io amo fondamentalmente di più.
Sì.
E mi piace,
sì,
si
sì.
Chiama In ogni atomo.
Hai le carte, passi, giocati i tuoi assi, punta pure ciò che hai, pensi troppo a cosa fai, perché a quelli come noi serve spazio ed aria, sai, troppo poco quel che c'è, troppo poco anche per te, sei uguale a me, altro che no, sei come me, in ogni atomo, a ogni atomo. Che si fanno scrupoli, che si sciupano da sé, siamo vuoti a perdere, ma stavolta è colpa tua, prendi al volo e metti via, che di donne come te, lascia stare, non ce n'è, sei uguale a me, altro che no, sei come me, in ogni atomo, sei uguale a me.
Negrita in ogni atomo. Io vi ricordo che questo programma va anche in podcast e che il podcast c'è e non c'è, cioè è un po' una questione karmica. Se il vostro karma ve lo fa trovare, vuol dire che era giusto così. Se non lo trovate, vuol dire che è meglio così per voi, giusto?
Io l'ho trovato un paio di volte, quindi
vuol dire che
sto vivendo
un buon karma, Gabriele, un buon karma. Anche un vicino di casa, che tuo vicino ti stima, non ti ha regalato la macchina.
No,
si chiama
la Panda Arancione.
Luca, dagli un messaggio, dagli un indizio. Dobbiamo scoprire chi è questo Luca da Firenze.
Esatto. Abbiamo 5 ore di diretta per scoprire,
cioè, solo online, questo, ma anche la notte si può andare avanti, come dire, all'infinito.
Yes.
Senti, allora, puoi parlare due minuti del tuo libro? Perché tu hai, come il mio amico Max, il nostro amico Max da Rocca.
Il nostro amico Max.
Ha fatto uscire un disco molto bello ed è arrivato il lockdown. Uh-huh. E te hai fatto uscire un libro uh-huh. molto bello ed è arrivato uh-huh. il lockdown. Che si chiama appunto?
No Music on Weekends.
Ok.
E il sottotitolo è Storia di parte della New Wave.
Di parte tua?
Da più parti. Questa, essendo il sottotitolo molto bello, chi mi conosce, conosce anche i ragazzi di FQ con cui per anni ho collaborato, può facilmente dedurre che il sottotitolo non è mio. Perché è, come dire, è interessante, ha più sfaccettature, è la parte in realtà più azzeccata del libro, e infatti non è quella a cui ho pensato io. Però di parte ha un senso, perché è parziale, in quanto ovviamente non avevo nessuna velleità, anche se il libro è lungotto, di coprire, come dire, di fare un saggio vero su tutta la New Wave, prima di tutto perché sarebbe stato tendenzialmente l'ennesimo testo di questo tipo fatto da una persona con molte meno ovviamente competenze di altri. In secondo luogo, quando mi metto a scrivere in un modo serioso tende a diventare un serio rompimento di palle, per cui ho detto ok, facciamo più divertente. E poi di parte perché non potevo prescindere dal fatto che derivasse dalla mia parte, cioè quello che io parzialmente ricordavo anche se ero piccolino e quello che poi negli anni mi ha più interessato.
No, infatti,
di parte
io...
ha molti significati. Naturalmente il titolo No Music on Weekends è una citazione da David Byrne. Io volevo mettere una frase che fosse evocativa della mia, come dire, dei miei amori culturali, quindi volevo mettere anche Chi si compra. Poteva chiamarsi così.
Sì, ma è già uscito un libro, sta per uscire.
Siamo
per Adelphi, tra l'altro. L'ho scritto io per Adelphi, copertina azzurrina.
Ho detto Ferrara, chi si compra?
Per proprio Adelphi. L'hanno voluto, insomma, sai, Adelphi c'ha certa levatura intellettuale, esatto. Quindi mi ha chiamato, mi ha detto ti va di scrivere Chi si compra. Senti, no.
E non music è appunto.
Ok, io ho capito che se uno va, che corre sulla fascia, torna indietro, sei. Diciamo, uh-huh. torna indietro, corre sulla fascia, sei un venuti, diciamo, della sintassi.
Un carnasciali
questo finisce la nostra amicizia. No, dai, sì, sei un carnasciali, bravo. Uh-huh. Allora, no, tra l'altro. Il fatto che un quarantenne uh-huh. abbia scritto un libro sulla New Wave è uh-huh. curioso, proprio perché il quarantenne di oggi in realtà è uno cresciuto nel grunge, no? Dal punto di vista del rock, cioè gli anni 90, sì, sono i suoi anni sì. adolescenziali.
Sì, sì, sì.
Invece te hai preferito andare, fare mezzo passo indietro, andare negli 80 e appunto mi hai citato i Talking Heads, quelli che nel 79 hanno fatto uscire un disco, come dire, fondamentale, no? nella scrittura di un periodo che è Fear of Music, secondo me, queste sono le mie opinioni, poi tu ci avrai sicuramente da polemizzare, ma io non polemizzo sulla musica. E poi hai raccontato un mondo che non era tuo, fondamentalmente. Quanto c'è di immaginazione, quanto c'è di vissuto, quanto c'è di roba arrivata, percepita in giro?
Di vissuto c'è abbastanza, perché si è portati a pensare, anzi no, nel senso è molto importante anche il vissuto dei primi 4-5 anni, anche se lo vivi in una forma molto diversa da quelle successive, però sono frame, sono ricordi e sono soprattutto una specie di istantanea che poi negli anni rielabori. Visto che non avevo nessuna voglia di scrivere un qualche cosa di serioso, anche se ha momenti, cioè uno sempre studia, sempre si informa, sempre mette insieme pezzi, materiali, però non è che proprio il punto del libro fosse, come accennavo prima, il saggione sulla New Wave. Mi serviva un punto d'appoggio molto, molto solido, e che per me volesse dire parecchio. E quindi ho scelto di analizzare il rapporto che tanti hanno fatto, ma comunque sempre molto personale, tra musica e ricordo, nostalgia di un periodo, per cui le mie
evocazioni.
Io sono del sì, esatto, sono di fine anni 70, quindi ho usato come punto di partenza i primi ricordi da bambino. Ancora la città aveva, fino all'83-84, una, come dire, c'era l'onda lunga di quel movimento, ed era comunque forse
c'era.
nel periodo. E soprattutto poi ho usato tutta questa serie di ricordi, sia per ampliarli, ma anche perché quando io ho cominciato poi a lavorare nella musica, cioè a vendere dischi, a scrivere di musica, è stato esattamente a metà degli anni zero, più o meno. quando c'è stato il generalizzo, ma insomma il primo momento di grande ripresa di quelle sonorità. Sono tanti sono i gruppi.
Ti devo fermare, Gabriele, perché noi o arriviamo a un notiziario o ci ascoltiamo un pezzo. E qui si va sull'elettropop degli Human League.
Assolutamente.
Questo era un classicone, no? Roano, anche te lo ballavi, no? Lo suonavi in discoteca, no?
Prima degli alberi,
eh?
Prima che si innamorasse
di un
albero.
Ma c'è tutta una storia di Roano. Poi è arrivato agli alberi, fortuna sua. Human League. You were working as a waitress in a cocktail. You Want Me Baby, e questo erano Human League, che tra l'altro saranno ricordati per questo pezzo, nonostante abbiano fatto più dischi. Fondamentalmente questo è il pezzo loro che sfondò all'epoca. Adesso, caro Gabriele, abbiamo l'informazione,
yes.
Quindi si può andare fuori a fare un giro, prendere un aperitivo,
sì, possiamo, che ne so, va bene, no?
Possiamo anche forse mangiare qualcosa e poi torniamo qui fra un quarto d'ora. Ovest di Paralino, Benedetto Ferraro in voce, Gabriele Merlini con me, Roano e il suo albero nel cuore,
nella luce,
in regia. Ci sentiamo tra poco, ciao.
Stai ascoltando Controradio. Ad ovest di Paralino tutto fa Broadway.
Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
Fake Empire, National, qui su Controradio, Ovest di Paralino. Grande, c'è una grande, come dire, livello musicale in questo programma, caro Gabriele.
Davvero?
L'hai capito o non l'hai capito?
No, non l'ho capito, sto spiando.
Stai spiando,
sto spiando le scalette, per cui non posso che...
Non copiarmele.
Ho trovato
un bar dove faccio colazione, vicino a Piazza D'Azeglio, dove c'hanno delle selezioni che sembra abbia fatte io, tipo. Cioè, non per dire che sono talmente, non voglio, sono così presuntuoso.
No.
Cioè, tutta roba che ci avrei visto anch'io, questo voglio dire. Stamattina c'era Brown Eyed Girl di Van Morrison.
Vedi?
E io la canticchiavo felice, mentre il mio cane azzannava i cornetti dei clienti.
E questo dimostra che le chiacchiere da bar,
sì,
quelle tipo sui calcio, no? Per tornare, oppure la musica da bar, no? Uno dice, sai, i discorsi da bar tentando di sminuire. Invece i discorsi da bar, come la musica,
certo,
dei bar,
bravo,
in realtà è...
Sì, infatti, come a parlare di Van Morrison invece che dei mondiali in Qatar, oppure del Tanque Silva piuttosto che di Cabral.
Sì.
Che in alcuni tratti me lo ricorda, però ci sta simpatico, come ci stava simpatico il Tanque Silva. Poi Cabral ha già segnato più del Tanque Silva, voglio dire. Quindi
segnava uno sul rigore. No, quasi l'hai segnato.
Tanque Silva, uno sul rigore alla Roma.
Ah, ecco.
E io ho pensato, vedi il coraggio dell'uomo, perché se va lì e sbaglia anche questo, perché ci può stare a sbagliare un rigore, passa alla storia come uno a zero gol, come Iacovenko.
È bella 10.
Anche Verdù ha segnato un gol, tanto bello.
Però bello, quello era molto bello.
Senti, tu sei tifoso della Fiorentina.
Confermo.
Non sappiamo cosa dire di Fiorentina da qui al 4 gennaio, se non chi si compra. Ne sposta nessuno. Per ora. Nico Gonzalez, lo venderesti o no? Ti faccio domande secche, per quelli.
No.
No, lo terresti, no, ricuscendo.
Lo terrei con rancore, però.
Appena sbaglia.
Sì, sì.
Deve fare il fenomeno.
Sì, ma cioè, perché cosa dire? È come prima quando diceva, perché scinde le cose? Cioè, uno ce l'ha con qualcuno, va venduto. No, tenendolo rabbioso.
Soffrire.
Esatto. No, no, soffrendo noi. Cioè, speriamo faccia bene, però comunque ancora un po' mi fai. No, però sì, lo terrei.
Anche
no.
C'è già con Jovic questa cosa,
Ma meno.
Beh, no,
non lo so.
Sai, lui gliel'hanno spiegato di andare a dire che Firenze è bella, che non è una piazza di passaggio, quando invece purtroppo lo è. E lui ha detto una cosa vera, questa è la verità.
Cioè,
però non si dice, non vogliamo saperlo. Noi siamo la culla Rinascimento, Antonioni, Baggio.
No, ma.
Cioè. Tanti grandi campioni, no? Mutu, insomma, Toni, insomma, tanti grandi campioni sono passati da qua. Toldo, ma che ti devo dire? Allora, Ruano, lascia quel vecchio bucapalloni e fugge con me. Ah, io sono il vecchio bucapalloni.
Firmato?
Firmato, salice piangente, che ha solo bisogno di un abbraccio. Allora, non glielo dire, perché Ruano viene, è una specie di stalker degli alberi. Comunque,
sì.
Roano, non mi lasciare. A parte mi ha già lasciato, perché praticamente io vengo qua, lo trovo una volta alla settimana.
Però Passa fare l'olio, l'olio da un salice piangente, però chi lo sa.
No, ma lui, se, hai mai avuto la storia con un salice piangente, Roano? No? A lui sa perché piace questa cosa? Perché gli piace confidarsi con gli altri, no? Uh-huh. E ha fatto un passo oltre il luogo comune che i cani sono meglio delle persone, che è il luogo comune più in voga. Te, uh-huh, quando giri con un cane incontri un altro che ama, uh-huh, i cani, ti dice sempre sono meglio delle persone. Uh-huh. Non tutti i cani, tra l'altro. Due Doberman che io incontrai mentre facevo giochi, mi ricordo due, non erano esattamente meglio di alcune altre persone che conosco. Però detto questo, noi amiamo gli animali. Però lui è andato oltre. Perché amare la natura per lui è un appresso sentimentale. E abbracciare gli alberi vuol dire essere a contatto con la natura e trarre energia e dare energia. Capito? Non so se deve prendere precauzioni per fare tutto questo, però è già arrivato un messaggio di un salice piangente, quindi noi lo salutiamo, non so se è maschio o femmina.
No, anche perché poi il vero amore è ricerca, no? Gli olivi è facile, ma trovare un salice piangente, cioè nel senso, in zona piazza, cioè appunto, tra piazza Savonarola e via, non so quanti salici piangenti
ci sono. Ah, io stavo con una bougainville, però... Sì. Davvero, a me era un bellissimo rapporto, poi è finita. Perché io innaffio le piante muoiono prima che di essere annaffiate da me, perché sanno che sarà una... sanno, vogliono rinascere.
Manto erboso.
Bravo, manto erboso. Allora, questa è Oves di Padalino e Benedetto Ferrara in voce, Gabriele Merlini, scrittore.
Commento tecnico.
Critico e commento tecnico, ex terzino della nazionale del Qatar, Roano e il suo futuro salice piangente con cui scapperà, e Eye in the Sky.
And I don't know.
Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Tra l'altro ho fatto un disco dal vivo in cui non c'è questa canzone, che mi sembra una cosa, una scelta, no, è come questi grandi con Bob Dylan che fa i concerti e non canta certe canzoni, lo fa apposta.
Lou Reed.
Non fa Walk on the Wild, sì, la fa Walk on the
Wild. No, ora no. Ma
no, vabbè, ora no. Che...
Senti, ora no, lo so, ma
no, l'ultima volta è venuto.
Era celebre per non provocare, ma insomma.
Ma è tipico.
Fare ciò che era di più ricercato nel proprio repertorio.
È tipico essere un po' le scatole.
Punto.
Senti, invece ho visto il tuo concerto quest'estate, no? Il tuo sosia di Cesare Cremonini, ha fatte tutte. Infatti è uscito il disco dal vivo, ha fatte tutte quelle che uno voleva, anche quelle che non voleva, ha fatto.
Sai che io l'ho ricostruito quel concerto, non c'ero, da tutti i messaggi, i video che mi hanno mandato, no? Dei miei amici che erano là. Quindi mettendoli tutti insieme ho fatto, è come se metti tutti insieme i pezzi del muro di Berlino, che fai un muro di Berlino 5 volte più grande.
Sì.
E con tutti i clip, le singole clip che mi hanno mandato del live di Cremonini a Franchi, ora ho tipo, insomma, 7-8 ore di
Io invece sono così felice, lo sai, di andare ai concerti e non far più riprese, più foto, non ne frega nulla. Sì, ma è una cosa che avviene a un certo punto. Senti, io invece ti volevo dire che adesso voglio farti ascoltare un pezzo che erano i miei 14 anni e che qualcuno all'ascolto si stupirà e dirà: vecchio bucapalloni. Ma perché? Perché ti ho citato il mio rapporto con la Bougainville e quindi mi è tornata in mente una canzone di quando ci siamo lasciati tanto tanto tempo fa. Vedi cara,
è difficile spiegare, è difficile parlare dei fantasmi di una mente. Vedi cara, tutto quel che posso dire è che cambio un po' ogni giorno, è che sono differente. Vedi cara, certe volte sono in cielo come un aquilone al vento che poi a terra ricadrà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Vedi cara, certe crisi sono soltanto segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire. Vedi cara, certi giorni sono un anno, certe frasi sono un niente che non serve più sentire. Vedi cara, le stagioni di sorrisi son denari che van spesi con dovuta proprietà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Non capisci quando cerco in una sera un mistero d'atmosfera che è difficile afferrare. Quando rido senza muovere il mio viso, quando piango senza un grido, quando invece vorrei urlare. Quando sogno dietro a frasi di canzoni, dietro a libri e ad aquiloni, dietro a ciò che non sarà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Tutto quello che mi hai dato, che sono io che l'ho creato e potrei rifarlo ora, anche se tutto il mio tempo con te non dimentico, perché questo tempo dura ancora. Non cercare in un viso la ragione, in un nome la passione che lontano ora mi fa. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. se non sei abbastanza e non vedi la distanza che fra i miei pensieri e i tuoi. Tu sei tutto, ma quel tutto è ancora poco. Tu sei paga del tuo gioco ed hai già quello che vuoi. Io cerco ancora e così non spaventarti quando senti allontanarmi. Fuggi il sogno, io resto qua. Sii contenta della parte che tu hai, ti do quello che mi dai. Chi ha la colpa non si sa, cerca dentro per capire quello che sento, per sentir che ciò che cerco non è il nuovo libertà. Vedi, cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito.
Difficile capire se non hai capito già. Bellissimo, è arrivato un messaggio. Allora, alcuni messaggi, poi abbiamo un collegamento importante, però
sì,
dobbiamo rispondere allora agli ascoltatori. Pure io abbraccio gli alberi, iniziai con un cactus, maledetto. Questo. Ciao, come si chiamava il pezzo che avete passato prima di Eye in the Sky? Si chiamava Fake Empire dei The National. Finalmente un po' di cucine su Controradio, grazie, grande Benny. Ho usato il concept di questa canzone per lasciarmi con la mia prima ragazza.
E per il sociale, Michele, no? Cioè diamo una mano a
Controradio per il sociale. Sì, però che due palle. È bellissimo.
Sì,
ti ringraziamo. Poi c'è questo qua, vediamo un po'. Guccini, grande poeta e maestro, anche di vita. Grazie del passaggio in radio, con i cuoricini. Questo fa pari con due palle, dai.
Sì.
Ognuno ha le sue opinioni, poi Guccini di giorno a quest'ora, col cielo così. Però io ho fatto questa scelta omeopatica di buttarlo lì perché mi ricordava appunto la mia adolescenza, preadolescenza, anzi, di questi amori che già si manifestavano ascoltando queste canzoni, come dire, come
anni 70,
le lezioni di Macarena. Ascolta, allora abbiamo adesso il maestro Carmelo Gelo. Io devo rifare brevemente la sintesi. Buonasera maestro.
Buongiorno a tutti.
Allora sì, sarò velocissimo perché abbiamo con noi Gabriele Merlini, scrittore, critico musicale, grande amico di Ovest di Padalino, che aveva un coniglio che si chiamava Padalino, per appunto.
Sì.
Da giovane, Pasquale Padalino.
Pasquale Padalino.
Allora, il maestro Gelo dirige il teatro Gelo, si chiama così la sua. Lui, la sua compagnia, vive nelle catacombe dove un tempo c'era il teatro Ruolo, e dove da 30 anni prepara. Il suo metodo è quello di fare uno spettacolo ogni 30 anni, possibilmente senza pubblico.
Sì.
Infatti i biglietti si trovano solo in lire, e arriverà credo maggio-giugno. È la sua compagnia, sono lì da 30 anni praticamente, e loro porteranno in scena Lo squalo di Spielberg e lo porteranno alla Costoli.
Certo.
E Lo squalo si chiama Bettino perché diciamo il primo finanziatore del progetto all'inizio degli anni 90 fu il Partito Socialista. Non sa il maestro Gelo cosa è successo nel frattempo e si chiede perché non arrivano più fondi. E niente, quindi Bettino sta arrivando.
Però che tenga duro, insomma.
Sì, e adesso vogliamo sapere delle cose perché ci deve raccontare come sta andando. Pronto,
salve,
maestro?
Allora. Salve, giovinotti, salve.
Salve.
Buonasera, maestro.
Come diceva quel giovine cantante, è difficile spiegare se non hai capito già, ecco.
Il giovane cantante era Guccini, che è proprio giovane.
Quel giovinastro. Insomma, la settimana scorsa abbiamo avuto qualche problema, so che non siete riusciti a contattarmi.
Esatto.
Perché avevo avuto delle divergenze artistiche con la mia compagna Mariangela Mangiacane, e come sapete già, lei è stata campionessa di lotta greco-romana e io ero in infermeria, non potevo parlare,
mai litigare.
Bastonato.
Divergenze artistiche.
Divergenze artistiche, naturalmente, sì.
Voi dividete la vita, l'arte, tutto quanto, è una
certo,
simbiosi.
Io volevo mettere in un certo ruolo una starletta, a mia moglie non piaceva e quindi diciamo che mi ha riempito di bastonate.
È gelosia, ha fatto bene.
Sì, è una divergenza artistica, tipica, certo.
Una certa gelosia, fa parte del gioco.
Se vuole le posso dare qualche aggiornamento sul nostro spettacolo. Abbiamo parlato degli attori, abbiamo parlato della compagnia, abbiamo parlato del grande protagonista che è Bettino, questa bestia di 15 metri.
15 metri? Mai...
Sì, di 15 metri, ma non abbiamo mai parlato della scenografia, perché chiaramente la piscina verrà trasformata, la piscina Cozzoli verrà trasformata nelle spiagge di Miami.
Certo. Ma come si fa?
Beh, insomma.
Per esempio abbiamo pensato in particolare all'attrezzeria, perché lo spettacolo si svolgerà gran parte sopra una barca, naturalmente. E allora ho parlato col mio scenografo, il grande Rodolfo Randello, e abbiamo deciso di andare a, diciamo, a rubare un'imbarcazione. E allora ci siamo chiesti, ma dove rubarla?
Dove si ruba?
Le coste toscane ci facevano un po' paura, i portuali di Livorno, insomma. E allora l'ho mandato negli Abruzzi, là dove, diciamo, le persone sono forse un po' più tranquille. E adesso dovrà rubare questo peschereccio nella notte e portarlo poi con un canarello o qualcosa del genere
alla Ostole
toscana. Ecco, sì, sì. E questo abbiamo risolto il discorso della barca, insomma, ecco.
Ma rubare non è legale, glielo posso dire?
A parte che non lo chiamerei, cioè no, rubare è, diciamo, il concetto per cui arriva a voi, esterni al mondo del teatro. Noi lo chiamiamo esproprio intellettuale, perché quando non abbiamo più fondi dobbiamo comunque in qualche modo portare avanti il nostro concetto di arte, no?
Sì, forse, sì. Senta, è arrivato un messaggio per lei, che incomincia a avere la sua popolarità. Ci chiedono, ma Bettino, cioè lo squalo, ha già superato lo Stretto di Gibilterra? Ciao, grazie Alessandro.
No, sta per arrivare, ha avuto i suoi contrattempi, come sapete ha aggredito una barca da diporto, due alberi, certo. E ha fatto una strage di tutto l'equipaggio, cosa che ci ha portato molta pubblicità per questo spettacolo, certo. Però ancora non è arrivato, sta per giungere, la settimana prossima giungerà sulle coste del Portogallo.
Ibiza.
E poi piano piano arriverà a Marina di Pisa, ecco.
Sì, bisogna cominciare a avvisare anche i eventuali bagnanti. Ora è vero che è inverno, sta arrivando l'inverno, però
insomma, ancora l'oceano è freddo, non credo ci saranno persone.
No, lo so,
quando
arriva verso le Baleari.
Quando arriva a Marina di Pisa qualcuno va detto, ecco, certo.
Sì. Anche quando risale l'Arno, che c'ha dei punti un po' bassi.
Certo, però troverà diverso cibo anche nell'Arno, immagino. E comunque c'è la nostra nave che lo accompagna lanciando tranci di maiale, così che la faccia seguire, ecco. Insomma, immagino, l'altra volta aveva manifestato un po' di curiosità rispetto al nostro grande attore ormai scomparso,
è vero,
Giorgio Vergogna,
il metodo Vergogna.
Esatto, se vuole le spiego un po' quando l'ho conosciuto. Insomma, io ho iniziato a fare teatro ormai moltissimi anni fa, negli anni 70, ma il decennio più controverso del teatro italiano e mondiale sono stati gli anni 70, dove si sperimentava qualsiasi cosa, e c'era chi faceva teatro senza vestiti, c'era chi recitava con degli elettrodi sui testicoli.
Teatro d'avanguardia.
Certo. Andava molto di moda scuoiare degli opossum sul palco.
Non esageriamo.
Una grande ricerca, ecco. E poi io finalmente crogiuolo di fantasia trovai questo attore meraviglioso, era giovane all'epoca, Giorgio Vergogna, che aveva un metodo recitativo tutto suo e lanciò questo movimento del teatro smorfia. E praticamente come funzionava? Lui interpretava interi spettacoli seduto in silenzio su una sedia. e faceva delle smorfie, e attraverso quelle smorfie il pubblico capiva cosa stava interpretando. Ora faccio un esempio: faceva la dodicesima notte di Shakespeare, stava due ore e mezzo seduto sulla sedia, faceva tutti i personaggi in silenzio, e il pubblico era rapito da queste smorfie che faceva, e questo andava bene per gli spettacoli di una durata media, due ore, tre ore. Pensi quando interpretò i demoni di Dostoevsky, nove ore smorfie in silenzio, di cui almeno un'ora e mezzo di smorfia per far capire che eravamo a San Pietroburgo, non facilissimo con l'espressione facciale.
Cioè il freddo, doveva fare freddo praticamente.
Ma lui cambiava personaggio, c'era da fare la Prentievich, faceva la faccia dalla Prentievich.
Scusi, ma mi ricorda un po' quel gioco che facevamo noi da piccoli, no? Quello di mimare il film. No, esatto. Mimiamo un film, cioè era un po' così.
Esatto. Dovevi capire. Però solo con la faccia, capito? Senza mani,
Certo. Seduto.
Solo con le smorfie. Nove ore di demoni di Dostoevsky fatto con le smorfie facciali. Era un attore straordinario.
Era teatro d'avanguardia, era quando si sperimentava tanto, sicuramente.
Lo conobbi e subito lo volli nella mia compagnia.
Certo. Immaginiamo. Poi sappiamo che diciamo non c'è più ed è sepolto lì. Ed
è sepolto lì. È morto, è deceduto durante una prova qualche anno fa, e adesso certo. È sepolto nelle catacombe insieme a noi. Certo.
L'ultima smorfia, avete scritto sul. L'ultima smorfia.
Esatto.
Bene, maestro, la salutiamo perché siamo un po' lunghi, ma siamo, diciamo, manca poco alla fine, ci abbiamo ancora Deborah con l'H che deve raccontarci qualcosa. Noi naturalmente ricordiamo.
Grazie come al solito per lo spazio che date al nostro teatro.
È un piacere, certo. È un piacere.
E vi ricordo doveroso. Che il teatro è gelo.
Il teatro è gelo. Maestro, buon lavoro allora. Buon tutto.
Buon lavoro a voi.
Capito, Gabriele? Il teatro è gelo.
Siamo proprio nati negli anni sbagliati. Negli anni sbagliati.
Seems like yesterday. It was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. Said to me how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. Alone, surrounded by strangers I thought were my friends, I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owed.
against the wind. I'm older now, but still running against the wind. Well, I'm older now and still running against the wind. Against the wind. Against the wind. Still running.
Against the Wind, controvento, quando si va controvento, ma si ha voglia, è tutto molto rock and roll. Allora c'è un grazie, non so per sì. cosa, ma c'è un grazie, fammi vedere, c'è un grazie. Ciao, come si chiamava il pezzo? Ah, ok, gli ho risposto, quindi Fake Empire del The National. Allora, poi, ecco, questo messaggio, me lo leggi te?
Allora, grande pezzo, una mia amica l'ha sposato, il, immagino l'autore, non il pezzo, perché questo non è. Dopo anni due figlie l'ha lasciato. Non è riuscita a rispettare la poesia cantata da Guccini. È una delle canzoni che preferisce.
No, no, non è che ha sposato Guccini a farle la lasciata. No, ah, è una. Okay. Cioè, grande pezzo, poi dice, però non segue, diciamo, tutta la trama di Guccini.
Ok.
Poi abbiamo questa. Allora, Vedi Cara mi ha ricordato il mio primo amore bolognese quando avevo 14 anni. Uh-huh. E incontravamo spesso Francesco nelle osterie di fuori porta. Sono ancora aperte con un tempo. Uh-huh. Periodo magico mi ha aperto la vita di sogni. Grazie, mi sono sentita ancora così.
Oh.
Capito? A volte la musica è così, la musica evocativa, empatica, crea empatia. Allora, vi ringrazio per i vostri messaggi. Adesso abbiamo la pubblicità, poi Deborah con l'H, poi ancora Gabriele Merlini con noi. Roano, vai!
Teatri di Imbarco dedica ai suoi primi 20 anni la nuova stagione del Teatro delle Spiagge. Da ottobre tanti appuntamenti da non perdere in Via del Pesciolino a Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Sabato 19, Teatro del Carro presenta Spartacus Street View, viaggio sulla strada statale 106 ispirato alla lotta di Franco Nistico, una strada che diventa il pretesto per parlare di schiavitù, di sogni, di incontri umani, di paesaggi, di incidenti, di lotta e di politica. Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio. Per info e prenotazioni inviare una mail a info@pinocchiojazz.it o chiamare lo 055 68 33 88.
Sabato 19 novembre, evento speciale. Pipe Dream presenta il nuovo disco Blue Roads, una band stellare a fianco del violoncellista americano Hank Roberts, alcuni tra i migliori jazzisti italiani, Filippo Vignato, Pasquale Mirra, Giorgio Pacoric e Zeno De Rossi. Il viaggio del gruppo, partito nel 2017, continua ancora più appassionante e ricco di tappe sorprendenti. Prenotazione consigliata.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 31. Torna a Calenzano la sagra di mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Da sabato 12 a domenica 20 novembre, dalle 19.30 in poi, presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Menù completo su www.assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996.
La Toscana delle donne. Dal 20 al 25 novembre la Regione Toscana organizza una settimana dedicata alle donne, ai loro diritti, ai loro talenti e alle loro aspirazioni. In programma tanti eventi sul lavoro, Europa, ambiente, salute e poi cinema, musica, sport, letteratura e molto altro. Leggi il programma e iscriviti agli appuntamenti su latoscanadeledonne.it. Iniziativa finanziata dai fondi comunitari FSE, FESR, FEASR e PIO Italia Francia Marittimo.
Voglia di musica live? Niente paura, con l'arrivo dell'autunno riaprono le porte del GLU in Viale Manfredo Fanti numero 20 a Firenze. Ogni settimana accoglieremo concerti e sorrisi con a mano, la nuova stagione del club a Campo di Marte. Ingresso riservato ai soci GLU US Africo.
Sabato 19 novembre i live di Tonno e Astro Gang. Dopo i concerti, un after show da ballare con Mark Renton DJ. Ingresso gratuito con tessera annuale. Apertura porte alle 22, inizio live ore 22:30.
Contro Radio.
Ad ovest di Padalino. Tutto fa Broadway.
A ovest di Padalino, Contro Radio, Benedetto Ferrara in voce, Gabriele Merlini con alla mia sinistra e alla mia destra, niente meno che Deborah con l'H. Ciao Deborah.
Ciao.
In splendida forma, un sorriso veramente dolce, ma anche al tempo stesso deciso. Al tempo stesso pronto a cogliere la prima notizia e a raccontarvela. Lei lavora per TIFF, This is Florence, la piattaforma che potete trovare
su Instagram, Facebook e TikTok cercando tiff.media. Oggi parliamo di cinema e donne.
Cinema e donne, c'è una rassegna?
C'è il Festival Cinema e Donne di Firenze, ma nel pezzo che uscirà domani. Sono partita facendo un po' un'analisi, quindi da dei dati che riguardano la produzione cinematografica e la rappresentanza femminile. E non sono dati molto incoraggianti, solo il 10% della produzione mondiale riguarda film fatti da registe donne.
Stiamo parlando dei registi?
Registi. Poi vabbè, come settore in generale, quello cinematografico, anche come rappresentanza e rappresentazione del sesso femminile, non sta facendo un grandissimo lavoro, però ci sono delle iniziative, insomma, dei progetti per aumentare l'inclusività. Anche l'Academy, l'associazione degli Oscar, sta lavorando in questo senso, quindi per promuovere l'inclusività, la rappresentanza non solo delle donne ma di tutte le minoranze. Perché
è vero, c'è un grande tema, c'è un po' le quote rosa, no? Che è una cosa che fa anche discutere, perché in un mondo normale possiamo dire che non ci sarebbe bisogno di codificare.
Sì, se ci deve essere l'imposizione di una rappresentanza.
Esatto, però siccome evidentemente non è un mondo normale, no, bisogna cominciare così. Quindi si parlava appunto delle minoranze etniche, diciamo, presenti nei film, che poi possiamo dire che la base di partenza potrebbe essere Star Trek, no? In cui nell'astronave sono rappresentati più o meno tutti, no? Ma anche di altri pianeti, cioè, quindi voglio dire, siamo assolutamente inclusivi. Cioè, il concetto di umanità miscelata serenamente, senza tante. Comunque, in questa rassegna c'è qualcosa che ti ha particolarmente interessato?
Dai. In questa rassegna, secondo me è interessante perché ci sono collaborazioni anche con altri festival, tipo di Marsiglia, di Vienna, di Barcellona, e quindi c'è uno sguardo sulla condizione femminile. Il tema di quest'anno è la violenza, mm-hmm, e quindi come viene rappresentata sotto diversi punti di vista, cioè anche proprio localmente, no? Quindi in diversi paesi, in diverse culture, come viene rappresentata, come viene gestita, come viene vissuta. E quindi attraverso le esperienze delle registe o le storie poi di cui parlano nei film emergono punti di vista diversi. Secondo me questo è molto, molto bello.
Senti, quando comincia? Dove si possono vedere i film? Che orari hanno?
Il festival comincia il 23 novembre e arriva fino al 27, considerando che poi il 25 è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E al cinema La Compagnia, con anche eventi all'istituto tedesco e all'istituto francese, perché appunto è internazionale.
Certo.
E quindi dal 23, settimana prossima.
Grazie Deborah Collacca. Lui si chiama Gabriele Merlini, un mio amico, uno scrittore. No, stavi leggendo un messaggio?
Sì.
Vabbè, allora, grazie Deborah. No, ti presentavo per gentilezza, perché ne avevo presentato, cioè, un po' l'ospite, esatto. Devo farvi presentare. Scusate,
sono
una persona educata e gentile. Allora, grazie Deborah Collacca. Allora, c'era qualcosa che vorrei un commento,
sì,
da Gabriele?
Sì,
la notizia.
No, aspetta. Ho sbagliato, aspetta. Aspetta, faccio io. Ok. Un commento da Gabriele: a questa notizia, in generale, sapere cosa ne pensa dell'applicazione in letteratura di questa nuova tecnologia, Luca dal metaverso, e il link rimanda al primo libro scritto da un'intelligenza artificiale e a firma Rocco Tanica.
Certo.
E, se mi sono fatto forse un'idea abbastanza non chiara, ma comunque più o meno dettagliata della, e non sono la persona più adatta da interpellare su questo, ma insomma dell'apporto dell'intelligenza artificiale nell'editoria di, cioè nell'arte in sostanza,
sì,
che
va, sì.
Sulla scrittura è una cosa che davvero trovo al pari molto interessante, ma sulla quale per il momento non saprei esprimermi granché, anche perché ho letto il lancio di Rocco Tanica di questo libro e poi delle conversazioni molto lunghe di miei amici che hanno analizzato la cosa. Io posso soltanto dire che da lungo fan di Elio Storietesi.
Chiudi. Sei deluso?
Sono curioso.
È curioso. Io comunque,
faccio sapere comunque se il numero
stasera vado al cinema con Siri. Ti dico solo questo, cioè al cinema con Siri. Allora, grazie Gabriele Merlini, grazie a Deborah Collacca, grazie a tutti i miei amici, non c'è tempo per fare tutti i nomi, comunque a Leonardo Venturi in particolare oggi, grazie a Roano e al suo grande amore piantato per terra, che è una cosa bellissima. Un abbraccio a tutti voi, domani ultima puntata della settimana di Ovest di Paderino, mi raccomando, state con noi, a presto.